mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo, sono le 10.30 e noi puntuali iniziamo una nuova puntata di Mouse to Mouse, la rubrica che lunedì mattina si occupa di rete, di nuove tecnologie. Oggi parleremo di un progetto curioso, Pane e PC si chiama, per combattere l'analfabetismo informatico ed evitare il computer trash. Ma prima ancora vediamo com'è andata la 18ª edizione del Forum della Pubblica Amministrazione, che si è svolta presso la nuova Fiera di Roma dal 21 maggio al 25 maggio. Il CNIPA, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, ha organizzato ben 20 convegni della sezione Riforme e Innovazione nella Pubblica Amministrazione, e-Government e Pubblica Amministrazione Digitale. Per un bilancio abbiamo intervistato Marco Gentili, responsabile area governo e monitoraggio delle forniture ICT del CNIPA. Ascoltiamo.
Il forum, al di là di confermare i dati d'affluenza che lo hanno già caratterizzato nelle ultime edizioni, mostra una pubblica amministrazione che sicuramente è in movimento, una pubblica amministrazione che inizia ad adottare metodiche al proprio interno che sono tipicamente analoghe a quelle dei settori privati. E questo direi non soltanto nel dotarsi appunto di strumenti tecnologici per la propria innovazione, quindi voglio dire sicuramente strumenti che possono andare a toccare gli aspetti della dematerializzazione con tutto quello che afferisce al protocollo informatico e al workflow management, ovvero sia la gestione elettronica delle pratiche afferenti ai procedimenti amministrativi, ma una pubblica amministrazione che al di là appunto degli aspetti tecnologici ben evidenziati dalla mostra inizia a modificare anche le proprie modalità di governance dell'information technology, adottando sostanzialmente le culture proprie del project management e utilizzando questo tipo di culture per modificare anche e rendere veramente più una partnership le relazioni col mondo dei fornitori ICT, ai quali ovviamente la pubblica amministrazione delega gran parte della realizzazione delle soluzioni tecnologiche preposte al proprio cambiamento, alla propria innovazione.
Facciamo qualche esempio di alcuni progetti su cui il CNIPA sta lavorando per favorire un e-government più efficace.
Direi che sicuramente il progetto principale è il sistema pubblico di connettività o SPC, ovvero sia una infrastruttura su tre livelli: un primo livello di trasporto, quindi di connettività di base, un secondo livello di interoperabilità evoluta dove già vengono forniti strumenti quali la posta elettronica certificata, che sostanzialmente rappresenta l'analogo della vecchia raccomandata con ricevuta di ritorno, ovviamente oggi portata sulle reti. E infine il terzo livello, che sarà sicuramente il più difficile, sul quale si stanno concentrando le energie, che è quello della cosiddetta cooperazione applicativa, ovvero sia la possibilità di far interagire i sistemi informativi delle diverse amministrazioni per evitare che sia il cittadino a dover gestire l'integrazione tra essi. Faccio un esempio: un cittadino che è conosciuto all'interno di una certa amministrazione, quindi nei database anagrafici di quell'amministrazione, non avrà bisogno, dovendo interagire con un'altra, di dover ridichiarare esattamente tutti questi dati.
Se dovessimo sintetizzare in tre parole chiave, che un po' fanno da minimo comune denominatore di tutti i vostri progetti, che sono più di 100 se non mi sbaglio, quali parole sceglierebbe per essere compresi dal grande pubblico?
Certamente, sicuramente una parola è sicurezza, voglio dire, rivolta ai cittadini, sicurezza rivolta alle amministrazioni, quindi la possibilità di dover veicolare informazioni in maniera appunto sicura, quindi informazioni affidabili e certificate.
Sicura, mi scusi, vuol dire uno che non si perdano,
uno, che non si perdano, due, che non ci siano accessi fraudolenti a queste informazioni, quindi voglio dire che
ne vengano in possesso terzi non autorizzati.
Esattamente, quindi con tutto il rispetto anche delle privacy, quindi voglio dire connettività delle amministrazioni, sì, non vuol dire grande fratello,
sì,
ma vuol dire semplicemente una modalità sicuramente di reperimento delle informazioni che però appunto ne eviti e la concentrazione da un lato e comunque l'accesso indiscriminato. La seconda sicuramente è servizio rivolto al cittadino, cioè la pubblica amministrazione oramai ben compreso che voglio dire ha dei clienti, questi clienti sono i cittadini e le imprese presenti sul territorio, quindi un'ottica, ed è da qui la seconda parola chiave che è qualità. Qualità dei procedimenti amministrativi erogati significa anche qualità delle forniture ICT acquistate, in quanto oggi erogare procedimenti amministrativi ai cittadini lo si fa per il tramite delle tecnologie. Quindi la pubblica amministrazione è al centro di una catena cliente-fornitore in cui acquista dai fornitori di servizi ICT e deve quindi acquistare qualità per poter erogare procedimenti amministrativi di qualità a cittadini e imprese.
Arriveremo all'ufficio senza carta?
Secondo me questa è un'utopia, il problema non è, ed è una battuta di tipo molto giornalistico, il problema non è un ufficio senza carta, il problema però è un ufficio più efficiente. Più efficiente significa minor costo interno alla pubblica amministrazione, ma significa anche una modalità di interazione tra cittadino e amministrazione sicuramente più facile, più agevole per il cittadino. Sicuramente quello che vorremmo vedere scomparire sono i voluminosissimi archivi che occupano metri quadri, anzi direi metri cubi di carta. Quello sicuramente in prospettiva con l'archiviazione ottica è un qualcosa che deve andare a finire. Ma io non credo a un mondo assolutamente senza carta, anche perché ancora oggi se ce ne stiamo sotto l'ombrellone ci leggiamo il giornale e non siamo connessi ad internet.
È vero che gli uffici delle regioni a statuto speciale o comunque delle regioni del nord sono più efficienti rispetto a quelle del
bisogna
sud?
Dire che dal punto di vista dell'osservatorio dei progetti di government da noi cofinanziati, in una fase iniziale di partenza sicuramente i progetti del nord-est soprattutto, seguiti a ruota da quelli del nord-ovest, hanno mostrato una dinamica di avanzamento lavori maggiore di quelli dei progetti del centro e ancora maggiore di quelli del meridione delle isole.
Perché?
Ma direi che voglio dire le cause sono diverse. Una parte era dovuta al fatto che di una scelta che questi progetti fossero coordinati dalle regioni piuttosto che da comuni medio-piccoli o addirittura da comunità montane, e sicuramente all'interno delle grandi amministrazioni regionali c'è una maggior cultura del management. Però direi che in parte il secondo problema è che i progetti del sud certe volte sono stati pianificati senza tener conto di attività che ancorché poco onerose in ogni caso consumano molto tempo. Parlo per esempio dei protocolli d'intesa tra amministrazioni, dell'emanazione di normative per poter permettere ai cittadini di utilizzare i servizi online rilasciati dai progetti e non ultimo anche diciamo dei tempi necessari per bandire le gare. Su questi aspetti di pianificazione sicuramente il Nord si è mostrato più attento.
Vorrei da ultimo solo una sua rapida opinione sul progressivo inserimento di risposte in automatico ad una chiamata da parte di un utente che spesso non arrivano a buon fine. Non sarebbe bene reinserire magari una voce umana di un operatore che insomma viene incontro alle esigenze dell'utente?
Comprendo sicuramente la problematica, le voci umane hanno degli alti costi, la pubblica amministrazione sicuramente questi costi li deve ridurre. Direi che oggi il problema è un po' quello che dicevo prima, molto spesso questi contact center sono affidati all'esterno, allora il problema non è riportare i contact center all'interno dell'amministrazione ma è governarne la qualità, quindi come dicevo prima comprare servizi di qualità e quindi pagarli, per poi però pretendere in fase di attuazione dei contratti che questa qualità sia effettivamente ottenuta. Su questo il CNIPA, diciamo proprio allo scopo di agevolare questo trasferimento di qualità che deve arrivare al cittadino, come lei ben esemplificava, avendo dei contact center che non solo rispondano gentilmente ma che producano la risposta efficace alla domanda del cittadino, su questo tema il CNIPA sono 3 anni che ha emanato delle linee guida sulla qualità delle forniture ICT per la definizione del governo dei contratti e queste linee guida sono state condivise con i fornitori ICT per il tramite delle associazioni di categoria afferenti a Confindustria, proprio per rappresentare lo schema, il quadro di riferimento sul quale compiere gli appalti e sul quale scrivere i contratti e quindi successivamente governare i contratti, finalizzato a proprio trasferire la qualità che serve nei servizi direttamente a contatto del cittadino. No, è un percorso sicuramente difficile, ma direi che sicuramente è un percorso avviato e sul quale la diffusione di queste linee guida ci aspettiamo che potrà portare miglioramento nella qualità dei servizi comprati e successivamente erogati ai cittadini.
Siete abbastanza preoccupati di migliorare la qualità, tenendo conto che questa qualità arrivi in maniera omogenea a tutti gli strati sociali della popolazione? Penso per esempio a chi non ha grossa dimestichezza o facilità di accedere alla rete o agli anziani, per esempio.
Ma sicuramente questa è la nostra preoccupazione. L'e-government non significa trasferire sportelli reali su internet. L'e-government è una strategia multicanale che significa affiancare a sportelli reali nuovi canali, quali il telefono mobile, il telefono fisso, le reti internet. Questo quindi che cosa permette? Permette sicuramente di rendere meno ingolfati gli sportelli tradizionali, ai quali un'utenza che per limiti di età o per altre tipologie di minore alfabetizzazione informatica voglia ancora rivolgersi. Quindi in questo senso non è che la pubblica amministrazione vuol chiudere gli sportelli tradizionali, però sicuramente vuol dirottare parte del traffico sui nuovi canali. Questo a beneficio di chi vorrà comunque rimanere sui canali tradizionali, che sicuramente troverà disponibili.
È compito del CNIPA anche occuparsi di una sorta di formazione a questo processo che riguarda l'e-government?
Direi che no, il CNIPA non ha degli obblighi direttamente formativi, però sicuramente al CNIPA compete l'indirizzo, quindi anche l'indirizzo verso, voglio dire, azioni di tipo formativo che propriamente competeranno sia direttamente alle amministrazioni che comunque alle scuole diverse, scuole di formazione della pubblica amministrazione. Certamente quindi a livello di indirizzo sicuramente il CNIPA potrà dare una roadmap per poter supportare anche queste difficoltà, questi analfabetismi informatici che possano esistere. Però sappiamo perfettamente che non sarà mai possibile trasformare il 100% della popolazione in una popolazione che acceda ai servizi pubblici di amministrazione unicamente ed esclusivamente mediante i nuovi canali.
105 Live. Radio Vaticana in diretta. Era Marco Gentili, responsabile dell'area governo e monitoraggio delle forniture ICT del CNIPA, che si occupa dell'innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione. Si parlava di interoperabilità tra le regioni. Sentiamo Andrea Nicolini, capo progetto ICAR.
Il progetto ICAR è un progetto voluto da 16 regioni e da una provincia autonoma e riguarda, come dice l'acronimo, interoperabilità e cooperazione applicativa fra le regioni. Serve ad abilitare un'infrastruttura di cooperazione applicativa che consente quindi alle pubbliche amministrazioni uno scambio rapido, sicuro e veloce dei dati fra di loro, non solo dati ma anche servizi.
Facciamo un esempio.
Un esempio può essere quello dell'anagrafe civile oppure quello della compensazione sanitaria. In pratica un cittadino che usufruisce di un servizio, ad esempio in un'azienda sanitaria di un territorio, di una regione non di sua residenza, scatena un evento in base al quale le pubbliche amministrazioni fra di loro hanno bisogno dei dati esatti circa i dati anagrafici del paziente, successivamente la registrazione delle prestazioni sanitarie che sono state erogate a questo paziente e la necessità quindi di farsi restituire dalle regioni di appartenenza l'equivalente in termini di costo della prestazione erogata. Fino ad oggi questo scambio avveniva in cartaceo, viceversa, oppure in elettronico con tempi molto lunghi di scambio dei dati, viceversa con questo progetto si intende portare a zero, quindi in tempo reale, lo scambio di queste informazioni.
Ci sono alcune regioni che mancano all'appello, vero?
Sì, certo, le regioni che mancano all'appello non hanno potuto partecipare in quanto al momento dell'avvio del progetto era necessario un cofinanziamento e quindi si trovavano nella situazione nella quale non potevano partecipare, ma vi era l'intenzione di partecipare. Le regioni sono Sicilia, Calabria, Molise e la provincia autonoma di Bolzano.
E potranno essere reintegrate?
Assolutamente sì, l'infrastruttura che viene realizzata è ovviamente unica per tutto il territorio nazionale, per tutte le regioni, di conseguenza è possibile da parte delle regioni anche aderire in un secondo momento. Ovviamente ci sarà un piccolo ritardo nel dispiegamento della loro infrastruttura, in quanto partendo più tardi hanno bisogno chiaramente di più tempo per poter realizzare, quindi ci auspichiamo, alcune regioni hanno sicuramente manifestato l'intenzione, in particolare la provincia autonoma di Bolzano e la regione Sicilia, di aderire quanto prima, timidamente anche la regione Molise negli ultimi mesi. Speriamo che anche la regione Calabria possa aderire rapidamente.
www.progettoicar.it è il sito di riferimento. Se non sbaglio, a giugno a Genova ci sarà la prima nazionale di una specie di animazione teatrale che rappresenterà le innovazioni del progetto ad un pubblico di dirigenti nazionali. Avete fatto ricorso anche a questo tipo di comunicazione, anche a quello dei cartoni animati, giusto per rendere più efficace il messaggio anche ai non addetti ai lavori?
Esattamente, abbiamo individuato alcune forme di comunicazione particolarmente innovative per poter raggiungere il target molto ampio, in quanto la cooperazione applicativa riguarda un numero elevatissimo di dirigenti della pubblica amministrazione e anche di amministratori. Per essere operativa a pieno regime, la cooperazione applicativa ha bisogno di una serie di accordi di servizio, quindi di una sorta di protocolli di intesa fra diverse pubbliche amministrazioni, anche locali, nel tempo, e di conseguenza era opportuno che venissero avviate quanto prima le azioni di comunicazione che potessero in qualche modo creare coscienza di questo nuovo processo nella pubblica amministrazione. Quindi cartoni animati da una parte, che sono già online consultabili sul sito del progetto e che in qualche modo spiegano in parole molto semplici e con piccolissimi esempi, spiegano come funziona la cooperazione applicativa e quindi di cosa stiamo parlando e per cosa stiamo operando. E successivamente abbiamo ideato uno spettacolo con animazione teatrale per andare a creare una forte impressione del cambio di mentalità nella pubblica amministrazione direttamente nell'ambito di uno spazio chiuso come un teatro, e in questo caso lavoreremo con una prima nazionale a Genova alla fine di giugno, primi di luglio, c'è la data ancora da confermare, ma dovrebbe essere il 2 di luglio, e viceversa successivamente da settembre avremo delle repliche su tutto il territorio nazionale organizzate dalle singole regioni che partecipano al progetto.
Dal suo punto di vista, in Europa qual è il paese leader nell'efficienza della pubblica amministrazione?
Ma negli ultimi anni i paesi che hanno investito di più, che non vuol dire necessariamente essere poi i più efficienti, sono sicuramente i paesi del nord e quindi in particolare l'Inghilterra. Ci sono azioni in realtà sul tema della innovazione nella pubblica amministrazione anche in Spagna, in Francia, in Germania, ovviamente in Austria. C'è da dire che l'Italia è l'unico paese insieme all'Inghilterra ad aver sviluppato una pianificazione e quindi aver ideato un framework, un'infrastruttura per la cooperazione applicativa su tutto il territorio nazionale in un'ottica veramente di massima completezza, quindi trattando anche i temi della sicurezza, i temi dell'efficienza, del federalismo dell'identità digitale. Direi che in questo senso l'Italia ha fatto veramente uno sforzo notevole, ideativo. Adesso progetti come ICAR hanno il compito di dispiegare questo sforzo e renderlo veramente efficace per la pubblica amministrazione. Se ci riusciremo in tempi rapidi, come ICAR si auspica, quindi nel giro di un anno, avremo già dispiegato l'infrastruttura, a questo punto l'Italia credo che potrà acquisire in questo settore una sorta di leadership europea.
Ma perché allora il termine lentezza ancora spesso nell'opinione comune è sinonimo di pubblica amministrazione?
Ma perché un conto è lavorare da un punto di vista progettuale e realizzativo, e differente invece è la percezione che ha il cittadino dell'efficacia della pubblica amministrazione.
Ma il problema di fondo qual è, mi scusi?
Il problema di fondo per l'efficacia della pubblica amministrazione è proprio quello che fino a pochi anni fa, in particolare fino all'anno scorso, mancava un'infrastruttura standardizzata come quella che è stata giusto appunto l'anno scorso legiferata. Da questo punto di vista, quindi, dopo averla legiferata, serve andare in attuazione, e quindi oggi come oggi il cittadino non percepisce ancora il cambiamento, che però sta avvenendo. Di conseguenza i risultati in termini di percezione da parte del cittadino, di assoluta certezza che la propria interazione con la pubblica amministrazione è stata semplificata ed è stata resa efficiente, la potrà avere in maniera assoluta e su tutto il territorio nazionale solo nel giro dei prossimi 2 o 3 anni. In questo momento il cittadino può solo percepire che è in atto un cambiamento, con piccoli esempi, su piccoli casi, non lo può avere come visione complessiva su tutto il paese. Lo sforzo che ci aspetta nei prossimi 2 anni è quello di renderlo invece visibile a tutti in maniera puntuale e precisa, in modo che nessun cittadino abbia più il dubbio che la pubblica amministrazione sia efficiente.
E cambiamo argomento. Nel 2010 circa 3 miliardi di apparecchiature elettriche e di PC finiranno in discarica. In tempi come questi, in cui non si sa dove mettere i rifiuti, torna utile parlare di modalità per evitare il cosiddetto computer trash e nello stesso tempo promuovere l'analfabetismo informatico. Un piccolo ma ambizioso progetto arriva da Taranto e si chiama Pane e PC. Ce ne parla il giovane ideatore Francesco Settembre.
Il progetto è nato nella nostra parrocchia quasi per gioco. In sostanza io avevo molti computer qui a casa e, tra virgolette, non sapevo dove metterli. Ne ho parlato con il parroco, con le persone lì dell'associazione Pietre Vive, che è un'associazione no profit che gestisce il centro sociosportivo culturale annesso alla parrocchia. Ho avuto il loro benestare e abbiamo cominciato a recuperare, oltre ai PC che avevo qui in casa, anche dei PC presso altre famiglie, anche i vecchi pezzi che magari potevano non andare più e che giacevano negli armadi.
Dopodiché, quanti PC più o meno avete messo insieme?
Noi abbiamo avuto molti ritardi dovuti alla burocrazia, perché chiaramente abbiamo dovuto studiare leggi, trovare i modi per pubblicizzare questa iniziativa nelle aziende, stimolarle. Questo ci ha fermati parecchio. Abbiamo cominciato a lavorare da un mesetto e con gli scarti di parecchi computer, forse 6 o 7, siamo riusciti a recuperare già 2 PC, stiamo per montarne un terzo e dovrei avere una conferma da un'azienda qui tarantina e dovrebbe iniziare a fornirci dei computer ritirati dalla pubblica amministrazione.
Tu ne avevi tanti in casa, immagino, per questioni di lavoro.
Più che di lavoro, questioni di aiuti fatti ad amici, ti sistemo il computer, ti sistemo più, poi anche per passione, perché sono un appassionato di informatica.
Che riscontro comunque ha avuto in questo mese la vostra iniziativa?
Diciamo che nell'ultimo mese ha avuto un boom, perché la gente sta iniziando a chiedere. Il riscontro è stato buono, tant'è che la gente sta chiedendo: ah, ma non sapevo, io ho questo computer vecchio, allora lo posso donare a te. In ogni caso anche le famiglie devono pagare per dismettere i vecchi computer. È un po' come quando cerchiamo di dismettere un frigorifero, c'è comunque da chiamare l'azienda, non si può per legge prendere il computer e buttarlo nel cassonetto.
Certo.
È vietatissimo.
Magari diamo anche una mail di riferimento.
Certo, noi speriamo che comunque i computer siano funzionanti. La mail alla quale si possono contattare è paneepc@impossibile.info. È il nome del mio sito, io fornisco spazio web a questo progetto. Sono stato scout una vita, sì, nello scoutismo e nel volontariato, è una cosa che nasce dalla mia famiglia, tant'è che poi anche il progetto ha scopi che vanno a sfociare nel volontariato, non mi paga nessuno per farlo, nessuno paga i ragazzi che stanno con me. Impossibile.info nasce dal fatto che io credo che nella vita nulla sia impossibile, basta volerle le cose, anche quelle più difficili.
Ha una finalità anche formativa in un secondo momento questo progetto, vero?
Sì. Allora, io personalmente sono anche un istruttore di informatica. La nostra volontà è quella di allestire una saletta di informatica nella quale fare poi dei corsi di alfabetizzazione alle persone del quartiere, persone individuate sempre tramite la Caritas. Voglio evitare, non lo so, richieste personali, preferisco che vengano prima le persone che magari non possono. Formazione anche per quanto riguarda i ragazzi, cioè vorrei che comunque non sia io da solo a montare i computer, non siano i ragazzi che insieme a me capiscono l'informatica. Vorrei che si avvicinassero al nostro progetto, magari sempre con quella collaborazione della Caritas, ragazzi che magari sono disoccupati, formandoli, facendoli vedere: guarda, questo pezzo si monta così, questo pezzo è un'altra cosa, questo programma funziona in questa maniera. Può essere anche poco, io so che è poco, però possono anche imparare qualcosa e magari spendersela nel mondo del lavoro.
Tu, tra l'altro, voglio ricordarlo, vivi in uno dei quartieri, mi sembra, più disagiati della città, è vero?
Sì, nel quartiere Salinella. Forse è anche una fortuna, perché il cuore della gente si apre più facilmente. Questa è una delle cose più belle, ne parlavamo proprio ieri con gli altri giovani. Senti il calore della gente. Noi giovani ne facciamo tante, siamo sempre circondati, ci sono i ragazzini che ci fanno gli scherzi, a volte ci prendono anche in giro. Qualche anno fa ci vestimmo tutti i ragazzi da Befane e portammo loro dei regali, le caramelle, proprio per l'Epifania. Lo vedevi che si apriva e noi eravamo parte di loro. Queste sono cose che ti rimangono, credo, per tutta la vita.
Vorrei parlare con te anche di un progetto che ti vede impegnato in prima persona e che esula un po' dal territorio locale in cui tu vivi, ed è un progetto più di carattere internazionale che coinvolge anche lo scautismo. Si chiama Open Scout, il sito di riferimento è www.openscout.org. Di che si tratta?
Innanzitutto Open Scout è una comunità, più che un progetto, è una comunità di scout o anche di ex scout. In questo momento io sono un ex scout. Siamo persone che credono nella legalità, nel software libero. Abbiamo dei principi morali, quali appunto l'utilizzo di sistemi, di software, di programmi non piratati. Siamo scout, dobbiamo essere non soltanto quando abbiamo un fazzolettone al collo, dobbiamo esserlo sempre, anche nel quotidiano. Contemporaneamente, oltre a questo, il software libero permette praticamente le modifiche, il migliorare i programmi, migliorare anche la propria vita, e il servizio, il volontariato è alla base dello scoutismo. Modificare, migliorare e condividerla in maniera libera con gli altri è un altro dei nostri punti fermi per quanto riguarda questo progetto.
Quindi concretamente cosa volete realizzare con questa idea?
Concretamente noi adesso stiamo realizzando una distribuzione di Linux, una versione di Linux personalizzata, semplificata, che vogliamo far vedere ai ragazzi.
Per i non addetti ai lavori spieghiamo che cos'è Linux.
Linux è un sistema operativo gratuito, ce ne sono tante versioni, è un sistema operativo forse un po' troppo sconosciuto proprio ai non addetti ai lavori. Permette di fare tutto. Linux si può scaricare in maniera libera dalla rete, ce ne sono differenti versioni, ognuna adatta alle proprie esigenze.
E perché è sconosciuto?
C'è un monopolio dovuto anche al fatto che comunque quando si comprano i computer, Windows è già installato.
E su questo stesso argomento torneremo lunedì prossimo con la cooperativa Binario Etico. Chiudiamo con una notizia che riguarda la sostenibilità. È ufficialmente in linea la versione sostenibile di Google, il più conosciuto e utilizzato motore di ricerca, risparmio energetico, che utilizza per lo sfondo il colore nero al posto del classico bianco, 59 watt contro i 74 attuali, che farebbero risparmiare al monitor degli utenti un sacco di energia. Il sito è www.blackhole.com. Io mi fermo qui. Il nostro sito invece, se volete partire da questo pomeriggio, riascoltare il meglio in onda su questo canale, 105live.radiovaticana.org. Ringrazio e saluto Vittorio Rossi alla console, Maria Serena Tullio e Serena Dessi in regia, da Antonella Palermo è tutto. Vi lascio alle 11 ad un breve notiziario in lingua inglese, e poi seguirà Vicini di casa a cura di Claudia Bumci, che parlerà della Francia, di Sarkozy e dell'Unione Europea.
Avviso ai naviganti!
Mouse to mouse.